Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Alto Adige Cultura. Quest'oggi, su gentile concessione della Conf Cooperative di Bolzano, proponiamo l'intervento dell'economista Stefano Zamagni in occasione del convegno di Conf Cooperative del 10 ottobre scorso. Titolo della relazione: A lezione di cooperazione. Le cooperative ieri, oggi e domani. Buon ascolto.
Grazie molte, sono molto lieto di essere con voi, non è la prima volta che mi accade di essere qui appunto in questa bella città di Bolzano e quindi ringrazio gli amici che hanno esteso a me l'invito. Mi è stato chiesto di svolgere appunto una riflessione sul ruolo della cooperazione letta su un particolare sfondo, che è lo sfondo dell'economia civile, e poi chiarirò di che si tratta. E come ha ricordato il Presidente Gratta, al termine della mia esposizione sarò lieto di dare risposta a qualsiasi intervento, domande di chiarimento, di approfondimento, quello che voi ritenete opportuno, quindi consideratevi liberi veramente di. Allora, io prendo le mosse da questa considerazione, ponendomi questa domanda: che senso ha la cooperazione, fare cooperazione oggi? In un paese come l'Italia, ma il discorso vale anche per altri paesi, in una fase storica come quella attuale, caratterizzata da quel fenomeno di portata epocale che si chiama globalizzazione, la globalizzazione dei mercati di tutti i tipi. In altre parole, voi sapete che in italiano la parola senso significa direzione, come quando si dice il senso del fiume, in quale senso scorre il fiume, in quale direzione. Quindi qual è la direzione oggi delle imprese, più in generale del movimento cooperativo? E quindi a cosa noi dobbiamo, chiedere e attribuire alla cooperazione, se si vuole, come penso tutti vogliono, favorire il processo di sviluppo umano integrale e il progresso delle nostre civiltà? La domanda è impegnativa perché? Perché fino a non molto tempo fa una domanda del genere riceveva una risposta immediata. La cooperazione ha senso perché garantisce livelli di benessere o materiale o sociale migliori rispetto alle alternative, l'alternativa essendo rappresentata dall'impresa di tipo capitalistico. Questi sono i due confronti: impresa cooperativa, impresa capitalistica o di tipo capitalistico. E una risposta del genere aveva senso. Perché? Perché storicamente la cooperazione nasce esattamente per far fronte alle esigenze di benessere soprattutto degli strati bassi della popolazione. Voi sapete che la cooperazione nasce in Inghilterra e nasce in Inghilterra subito dopo la prima rivoluzione industriale, la quale comincia a produrre i suoi effetti già alla fine del Settecento, ma all'inizio dell'Ottocento aveva svelato il suo volto, un volto fatto, come abbiamo imparato dai libri di storia, di sfruttamenti, di alienazioni, di condizioni di vita iperprecarie, nulla al confronto di quel che avviene oggi e così via. Ed è allora, non è casuale che la impresa cooperativa nasca allora, all'inizio dell'Ottocento, nel paese più avanzato. Allora, questo è un punto che io dico sempre ai miei studenti: la cooperazione è il frutto maturo di un processo molto avanzato, non nasce, come qualcuno pensa, in un paese povero, eccetera. E lo vediamo ancora oggi noi, in Italia, scusate, a livello mondiale, in certe parti del mondo, dove la cooperazione sarebbe massimamente necessaria, date le condizioni di vita, non riesce a decollare. Il che vuol dire che la cooperazione decolla nelle aree avanzate dal punto di vista culturale e mature dal punto di vista economico e sociale. Lo vediamo anche dalla nostra Italia. E perché qui al nord, qui sul Tirolo, la cooperazione, come peraltro nel Trentino e in altre parti, io vengo da Bologna, o non solo di Bologna, vivo a Bologna, sapete che l'Emilia Romagna è un'altra zona. Perché? E perché non troviamo la stessa cosa nelle regioni del sud, anche se da diversi anni a questa parte stanno nascendo? Questo per significare che la cooperazione non può essere vista come una forma di impresa minore. Lo so che ci sono degli studiosi anche di economia, miei colleghi, che dicono questo, ma sbagliano, l'ho detto 3 volte. E bisogna stare attenti, perché tutti sbagliamo. Se però uno sbaglia e non consente il contraddittorio, questo è pericoloso, soprattutto per i giovani, ne vedo tanti qui di giovani, perché alla fine ci credono ciecamente. Quindi allora il primo punto è che la cooperativa è una forma di impresa superiore, non inferiore. È l'impresa capitalistica che in un certo senso è l'eccezione alla regola. La regola è quella dell'impresa cooperativa. Allora, se non possiamo più accontentarci oggi della giustificazione del passato, e cioè le cooperative servono a far pagare meno il cibo ai poveri, non è casuale, nota a piedi pagina, che la prima cooperativa di successo fu una cooperativa di consumo, 1844, Rochdale, una cittadina non molto lontano da Manchester, ed era una cooperativa di consumo. In Italia la prima cooperativa nasce a Torino, 10 anni dopo, 1854, ed era una cooperativa di consumo. Allora uno si chiede perché. Perché le condizioni di vita erano tali per cui, per dare possibilità ai ceti bassi, poveri, eccetera, di sfamarsi, occorreva vendere prodotti di primaria necessità a prezzi più bassi. Questo per ulteriormente chiarire quanto appunto ho detto. Ma oggi sarebbe ridicolo portare avanti queste argomentazioni. E allora ecco la domanda da cui sono partito. Qual è il senso del fare cooperazione oggi? Se non è più quello di creare una nicchia con la quale ci si protegge da altri allo scopo di favorire i ceti meno abbienti, se non è più quello. E voi capite che questo è dovuto anche al fatto che nei paesi europei, ma anche altrove, ma soprattutto in Europa, il welfare state è servito ad andare incontro esattamente alle esigenze di benessere dei ceti meno abbienti. Allora, se non è quello, che ragioni porto a difesa della mia tesi? Che è una tesi forte, come ho detto, che serve anche a indicare che guardando in avanti, nel futuro, ci dobbiamo aspettare un aumento della presenza delle imprese cooperative nelle nostre economie di mercato, non una diminuzione. Chi dice questo è perché non capisce di economia, cioè non se ne intende, pensa di capire ma non la sa. 3 ragioni porto a sostegno di questa tesi. La prima ha a che vedere con quella parola che è sulla bocca di tutti, ma anche molto equivocata, che è democrazia. Ora, voi sapete che l'economia di mercato ha una storia affascinante alle spalle, perché l'economia di mercato nasce tra il 1300 e il 1400, in terra di Toscana. L'Italia ancora non esisteva, esistevano però la Toscana. Quindi la culla dell'economia di mercato è la Toscana. Lo so che quando si va all'estero, quelli un po' stranieri, insomma, non gli va troppo, però devo dire, la verità storica va detta, anche se dà fastidio, perché mica l'hanno inventata gli inglesi, mica l'hanno inventata i tedeschi l'economia di mercato. L'economia di mercato l'hanno inventata i toscani, e poi dalla Toscana si diffonde dapprima nei paesi baschi, nelle Fiandre, e poi Francia, Germania, Inghilterra e infine gli Stati Uniti. Ebbene, l'economia di mercato, quando nasce, nasce con la seguente consapevolezza: che non può durare a lungo un'economia di mercato se non insiste su uno zoccolo di forte e avanzata democrazia. Cioè dire, un'economia di mercato, se vuole essere civile, esige necessariamente l'applicazione del principio democratico. Io do per scontato che tutti più o meno sappiano che cos'è il principio democratico, inteso non tanto come formula elettorale, eccetera, ma come principio di filosofia politica. Cos'è accaduto? Che dopo i primi secoli in cui l'economia di mercato nasce come economia di mercato civile, a partire dal 600 l'economia di mercato civile si trasforma e diventa economia di mercato capitalistica. Quindi il capitalismo nasce 3 secoli dopo l'avvento dell'economia di mercato. Chiaro? Voi sapete che c'è stata anche nella letteratura alta una lunga querela legata a quel fortunato saggio di Max Weber, il famoso sociologo tedesco, che all'inizio del Novecento scrisse l'articolo, il saggio famoso, lo spirito, l'etica protestante e lo spirito capitalista. Uno dei saggi più equivocati, perché la gente non ha tempo di leggere, si vede o non capisce e interpreta a seconda dei propri usi, perché Max Weber era molto bravo, non ha voluto significare quello che i commentatori successivi gli hanno fatto dire, ma adesso io non posso entrare, se ci sono dopo delle domande nella discussione sarò lieto di dare risposte più puntuali. Il punto però è che quando avviene questo, direi, capovolgimento o modificazione strutturale dal mercato civile al mercato capitalistico, si verifica la seguente cosa, che l'economia, la sfera del mercato si separa proprio nel senso coupure francese dalla sfera della politica democratica. E quindi si comincia a dire il mercato non ha nulla a che vedere con la democrazia. Perché? Perché la democrazia riguarda la sfera della politica, lì bisogna essere democratici. Quando si passa alla sfera dell'economia, no, la democrazia, anzi, la democrazia è un impedimento, perché in democrazia occorre discutere prima di prendere una decisione, ma in economia non si deve sprecare il tempo a discutere troppo, perché gli affari vanno presi, vanno fatti con decisioni rapide, eccetera. Quindi si comincia ad affermare questa separazione tra appunto mercato e democrazia, che è tipica del modello di ordine sociale che noi chiamiamo capitalismo. Quindi il capitalismo è un'economia di mercato, è ovvio, lo vediamo, però è una particolare economia di mercato, quella cioè che separa la sfera economica dalla sfera delle decisioni appunto politiche, eccetera. Ora, questa sistemazione ovviamente, allora già a partire dalla fine del Settecento, apparve come ambigua e pericolosa alle menti migliori, sia professori che accademici o non accademici, intellettuali di un tipo o dell'altro, eccetera. Ma la, come dire, stragrande maggioranza alla fine ebbe la meglio e quindi si affermò quel modello. Ora, vi leggo due righe che ho trovato anch'io recentemente per pubblicare questo ultimo mio saggio, di un americano che si chiamava Albert Gallatin. Gallatin fu uno dei firmatari della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. E quando Thomas Jefferson divenne presidente, uno dei primi, nominò Gallatin come suo ministro del tesoro o dell'economia. Ora, sentite cosa scrive nel 1795 Gallatin, è una frase veramente notevole, fondamentale, ma proprio perché fondamentale non viene mai citata e non viene mai raccontata agli studenti. Mai raccontare le cose importanti, bisogna sempre raccontare le cose frivole. Allora, nel 1795 Gallatin scrive, è il, diciamo, stenografato del suo intervento al congresso americano. Il principio democratico su cui è stata fondata questa nazione, Stati Uniti, non deve essere ristretto ai soli processi politici, ma deve trovare concreta applicazione al settore industriale dell'economia. Settore industriale voleva dire l'economia allora, eccetera. Guardate che questa è una frase eccezionale. Ancora le cooperative non erano nate, 1844, però Gallatin aveva capito quello che dopo e oggi sarebbe diventato evidente, e cioè che se uno vuole la democrazia, perché ci sono quelli che non la vogliono, e allora questo discorso non vale, ma i più oggi vogliono, almeno a parole vogliono la democrazia. Se noi crediamo al principio democratico, dobbiamo sapere che il principio democratico non lo si può applicare solo alla sfera politica, perché se la democrazia economica non si sposa con la democrazia politica, prima o poi la democrazia politica scompare e diventa oligarchia. E l'oligarchia è l'anticamera della dittatura. Perché oggi le dittature sono diverse da quelle del passato, ma sono dittature anche adesso. Sono dittature tecnocratiche, dove un gruppo di potenti decidono quello che devono fare gli altri. E gli altri neppure se ne accorgono. Almeno i dittatori di una volta avevano un volto. In Italia avevamo un po' di tempo fa Mussolini, si diceva lui è il dittatore, sappiamo eventualmente con chi prendercela. Oggi i dittatori sono occulti, non li vediamo, perché sono nascosti nei meandri della, non parliamo poi della finanza, dove lì chi comanda sono le sette sorelle. Voi sapete che chi guida la danza nella finanza internazionale sono sette sorelle, si chiamano, che sono le sette grosse banche d'affari che manipolano tutti, addirittura il LIBOR o LIBOR, il tasso di interesse di riferimento di Londra e tante altre cose e così via. Ecco allora quello che ho trovato di notevole di Galati, che è già un personaggio. D'altra parte lui è stato uno dei firmatari della dichiarazione, quindi molto sensibile, e in generale gli americani sono molto sensibili, perché l'America è l'unico paese al mondo che non ha mai avuto una dittatura. Non ci avete mai pensato? Mai avuto una dittatura, da quando è nata? Pensate, nel nostro Occidente, nella nostra Europa, abbiamo avuto dittature se non ieri l'altro. Quindi gli americani sono molto sensibili al principio democratico e non sono disposti a svenderlo facilmente come altri popoli potrebbero fare, così via. Quindi non mi meraviglia, però è notevole che un uomo come Gallatin già alla fine del Settecento avesse capito quello che poi molti non capirono. Ecco allora il primo punto, il nesso con la cooperazione è chiaro, perché l'impresa cooperativa è nella letteratura nota come impresa democratica. Perché? Perché nell'impresa cooperativa vale il principio one head, one vote, che vuol dire una testa, un voto. Voi sapete che questo principio, una testa, un voto, venne elaborato da un grande economista inglese e filosofo, John Stuart Mill, alla metà dell'Ottocento. Fu lui a inventare e a fare la differenza con l'impresa capitalistica. Nell'impresa capitalistica vale il principio un'azione, un voto. Azione, sapete cosa sono le azioni, oppure la quota di capitale, se parliamo di una società che non è per azioni. Quindi nell'impresa capitalistica, se io metto 1.000 e tu metti 100, io valgo 10 volte te, perché il mio voto nell'assemblea evidentemente vale, pesa 10 volte quanto il tuo. Nell'impresa cooperativa non è così, una testa un voto, indipendentemente da quello che i soci mettono, ognuno conta per uno e quindi il principio democratico nell'impresa cooperativa si applica, non in quella capitalistica. L'impresa capitalistica è un'impresa gerarchica, non dimentichiamolo mai. E allora capite perché lì nasce un problema. Come si fa a tenere a lungo un ordine sociale democratico se le imprese fossero totalmente di tipo capitalistico? Non potrebbe durare, è impossibile. Cioè voi non potete avere un'economia dove la gran parte o la stragrande maggioranza delle imprese è di tipo capitalistico, cioè antidemocratico, e pretendere di avere poi un regime politico democratico. È impossibile. Questo è un teorema di impossibilità che un grande economista come Kenneth Arrow, premio Nobel, ormai molto vecchio, dimostrò tanti anni fa. È un teorema di impossibilità. E chi dice il contrario è perché non sa le cose. Io ho capito dal punto di vista pratico quello che ho appena detto quando l'anno scorso, a novembre, andai su invito del governo della Corea del Sud, invitato dalla Corea del Sud, perché dovete sapere che dall'anno scorso, dal 1 dicembre 2012, la Corea del Sud si è data una legge sulle cooperative, quindi per la prima volta, una legge nazionale sulle cooperative, che un po' come la nostra Basevi oppure le nostre leggi di settore dei decenni passati, eccetera. E io rimasi molto stupito e chiesi al mio ospite, che era allora il ministro dell'economia, dissi: ma come mai voi coreani, che siete la ottava potenza del mondo, potenza industriale, voi sapete che la Corea oggi è l'ottavo, un paese che aveva la guerra fino a ieri l'altro in casa dove si moriva di fame, evidentemente sono arrivati all'ottavo posto. E se vi capita di andare là, voi non credete ai vostri occhi, vedete una distesa di grattacieli che ha superato New York. Ci sono più grattacieli a Seoul che non a New York, non so se lo sapevate. E così, questo per dire, Io chiesi, ma come mai un paese avanzato come il vostro, quindi ricco, ha ritenuto nel 2012 di approvare una legge che istituisce le cooperative? Sapete che risposta mi hanno dato? E mi sono complimentato, io lo sapevo, però mi ha fatto piacere sentirlo da loro e mi sono complimentato con loro. Perché mi ha detto, vede professore, qui in questo paese ci sono 12 imprese multinazionali, la Samsung, quella là che fa le automobili, come si chiama, la Hyundai e altre, 12 imprese capitalistiche, che generano l'82% del PIL, il PIL è il prodotto interno lordo. E ho detto, ho capito tutto. E cosa succede se domani queste 12 imprese, per ragioni loro, decidessero di delocalizzare? Vanno in Vietnam o vanno di qua, o vanno in Cina, no, perché sapete che i coreani, se volete far arrabbiare un coreano, ditegli che voi amate la Cina, allora subito si crea il muro, così come odiano i giapponesi, perché nella storia Giappone e Cina hanno sempre oppresso la Corea, un po' come l'Irlanda nei confronti dell'Inghilterra, no? Sapete che gli inglesi hanno sempre considerato gli irlandesi come i francesi hanno considerato i belgi, eccetera, no? E chiusa la parentesi, è perché hanno capito che se vogliono mantenere dopo tanti anni di dittatura, perché loro hanno avuto la dittatura sino al 1968, quindi non tanto tempo fa, una dittatura di destra, mentre al nord la dittatura di sinistra, comunisti, e quelli là sono ancora in dittatura, come sapete. Cioè, si sono resi conto che se vogliono mantenere un regime democratico, avere un'economia che all'82% dipende da 12 imprese è rischioso. E allora ecco l'idea, dobbiamo dare vita a imprese cooperative che in qualche modo non annullino, perché nessuno vuole annullare, ma che controbilancino, che cioè creino una sorta di equilibrio dinamico nella struttura dell'economia per evitare appunto la perdita della democrazia. Questo è un fatto concreto che mi ha stupito e io mi sono congratulato. Ho detto bravi, vuol dire che siete avanzati culturalmente, non solo economicamente, perché se siete arrivati a capire questo, perché il Parlamento l'ha dovuto approvare e l'ha approvata all'unanimità. Questo è un bel risultato. Vuol dire che è raggiunto una consapevolezza, eccetera, eccetera, così via. Ecco allora il primo punto. Noi abbiamo bisogno di un forte movimento cooperativo se vogliamo mantenere a lungo la democrazia. Ma la vera democrazia, perché molti chiamano democrazia ciò che non è, ovviamente. Perché allora anche in Cina dicono che hanno la democrazia popolare. Hanno un solo partito, un po' fatica. Però non stiamo a fare questo. Cioè se noi vogliamo rispettare i due canoni, i due pilastri che definiscono il principio democratico, dobbiamo capire che o l'economia anch'essa tende verso un approccio di tipo democratico o altrimenti i rischi saranno. La seconda delle tre ragioni ha a che vedere con un'altra parola chiave, che è giustizia. Ora, voi sapete che la giustizia ammette tre dimensioni o tre declinazioni. C'è la giustizia commutativa, i professori dovrebbero insegnare queste cose nell'università, lo so che invece non si insegna mai, perché noi professori siamo malvagi, non diciamo mai agli studenti le cose vere, quelle fondamentali. C'è la giustizia commutativa, c'è la giustizia distributiva e la giustizia contributiva. Quindi quando si parla di giustizia sociale, voi dovete sempre dire a quale dimensione fai riferimento, a tutte e tre o solo a una? Allora, dobbiamo sapere che il mercato capitalistico tiene conto solo della giustizia commutativa. Per ragioni sue, chi studia gli ingredienti veramente del funzionamento del mercato di tipo capitalistico sa che per funzionare ha bisogno della giustizia. Qual è l'idea della giustizia commutativa? Quello che una volta gli scolastici della prima scolastica chiamavano il giusto prezzo, justum prezium, i latini, anche i romani, il prezzo giusto. Che vuol dire? Che se io ti vendo questo orologio e dico che tu mi devi dare 10.000 euro, vuol dire che ho violato il canone della giustizia commutativa, perché non può questo orologio valere 10.000 euro. Quindi la giustizia commutativa vuol dire che ci deve essere un'equivalenza di valore tra ciò che si dà e ciò che si prende, o tra ciò che si dà nella forma di bene o servizio e ciò che si prende nella forma di pagamento del prezzo, eccetera. Quindi senza giustizia commutativa voi capite che il mercato si incetterebbe, come abbiamo visto anche recentemente in questa crisi. Cos'è invece la giustizia distributiva? La giustizia distributiva è quella che concerne la distribuzione tra i cittadini o i gruppi sociali del reddito prodotto e della ricchezza di una nazione. Ecco perché si chiama distributiva. Allora, qual è oggi la situazione in fronte? Che la giustizia commutativa in qualche modo è garantita. Ogni tanto leggiamo sui giornali qualcuno che fa il furbo, che vuol vendere ad un prezzo eccessivo e allora viene subito bloccato, c'è l'antitrust, c'è questo, quell'altro, il giudice. Qual è il problema oggi? Che la giustizia distributiva non rispetta il requisito minimo per evitare la scandalosità. Cioè oggi abbiamo delle diseguaglianze sociali che hanno raggiunto livelli scandalosi. Dico la parola scandalosi nel senso dello scandalo, di ciò che provoca scandalo, cioè di qualcosa che non può essere neppure immaginato e pensato. Voi sapete che negli ultimi 35 anni i nostri paesi dell'Europa e degli Nord America, la diseguaglianza che misura la distanza tra chi ha e chi non ha, tra i più avvantaggiati e meno avvantaggiati, è aumentata negli ultimi 35 anni di tanto quanto nei 350 anni precedenti. Questo dato lo trovate nel libro di Milanovic, che è un economista che sta in America, alla Banca Mondiale, bravissimo, il cui libro è stato tradotto in italiano l'anno scorso dal Mulino di Bologna, eccetera. Ed è una persona veramente, lui parla con i dati, eccetera, ha fatto tutti i calcoli, e di fronte a quei calcoli uno non può fare lo stupidotto e dire ma forse, quale forse? Quelli sono i dati, poi puoi interpretarli diversamente, ma i dati sono quelli che... Allora voi capite che quando la diseguaglianza diventa endemica vuol dire endogena, che vuol dire è la conseguenza del modo con cui funziona il mercato capitalistico, uno non può fare orecchie da mercante, perché deve sapere, se ha la testa sulle spalle, che non si può andare avanti così. Perché quando la diseguaglianza supera una certa soglia, e siamo vicini al superamento nei nostri paesi, è chiaro che il mercato si inceppa, non può più. L'accumulazione capitalistica, si diceva una volta, non può funzionare. Cioè dire, il mercato capitalistico tollera diseguaglianza, ma up to a point, si dice in inglese, fino a un certo punto, perché se la diseguaglianza è troppa, coloro i quali restano emarginati dal gioco di mercato è come se scomparissero. E quindi, non partecipando al gioco del mercato, non consentono l'accumulazione del capitale. Così. Il che vuol dire che oggi la diseguaglianza non è solo un problema etico, e ce ne sarebbe abbastanza, ma è un problema economico. Troppa diseguaglianza riduce le possibilità di sviluppo del sistema, del mercato o del paese, a seconda dei casi e così via. E allora adesso voi direte, cosa c'entra questo con la cooperazione? C'entra. Perché tutti sanno che l'impresa cooperativa ha questa caratteristica, che mentre produce il reddito si preoccupa di redistribuirlo secondo il canone dell'equità. Punto e basta. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. Vogliamo la prova empirica? Che i paesi o quelle regioni nel nostro paese dove c'è una forte presenza di imprese cooperative c'è minore diseguaglianza che altrove. Voi guardate i dati della Banca d'Italia e dell'Istat, come mai qua su Tirolo, nel Trentino, in Emilia Romagna, in Toscana c'è meno diseguaglianza che non in Lombardia, in Piemonte? Ditemi perché. Mica perché siamo più belli, più brutti, eccetera, ma perché in queste aree c'è una forte presenza di imprese cooperative. E l'impresa cooperativa un po' fa da calmiere, cioè evita, non dico che realizza l'egualitarismo, che l'egualitarismo non è accettabile, non è giusto per altre ragioni, perché in principio ognuno deve prendere quel che merita, però la struttura cooperativa impedisce che le diseguaglianze del reddito raggiungano quella soglia oltre la quale si inceppa il meccanismo. Anche perché oggi nella società della conoscenza Se c'è troppa diseguaglianza, cala la produttività. Non so se qualcuno ve l'ha spiegato. Perché l'Italia negli ultimi 15 anni abbiamo una produttività stagnante? Eravamo italiani anche prima di 15 anni fa. La testa l'avevamo anche prima. Perché? Perché in questi ultimi 15 anni è aumentata troppo la diseguaglianza. E chi si trova troppo diseguale, come fa, tra virgolette, a ribellarsi? Non dà il meglio di se stesso. Se ha un'idea, non la comunica agli altri, non la mette, dice, perché io dovrei impegnarmi? Mi trattano in questa maniera, mi tengono ai margini, io ho una nuova idea, ho l'idea del bosone, facendo riferimento al caso di ieri l'altro, avete visto, sono stati due italiani, però sono dovuti andare a Ginevra, eccetera, e lì si impegnavano. Chi gliel'ha fatto fare a loro di impegnarsi così tanto? Poveretti, non gli hanno dato neanche il Nobel a loro, l'hanno dato, non è stata una cosa giusta, ma comunque non dobbiamo parlare di quello. Cioè dobbiamo capire che la diseguaglianza oggi è ciò che impedisce l'innovazione. E capisce, se uno è poveraccio, secondo voi come fa a innovare? Avete visto i dati di ieri dell'OCSE? Risulta che noi italiani siamo i più ignoranti. È vero o no? Siamo all'ultimo posto tra i paesi occidentali, all'ultimo posto. Questo è un dato agghiacciante. Noi italiani, la cultura è nata dall'Italia, sapete. Pensate cos'è stato l'umanesimo, cos'è stato il Rinascimento, ma prima ancora cos'è stato la cultura dell'epoca dell'Impero Romano. L'Impero Romano, chi è che? Sono tutti debitori, eppure noi siamo andati all'ultimo posto. Questo è legato ovviamente all'aumento scandaloso delle diseguaglianze, perché chi rimane indietro cosa studia a fare? Dici, cosa mi metto a studiare? Tanto, anche se studio non serve niente, mi lasciano indietro, ecco lo scoraggiamento, eccetera. Ecco allora la seconda ragione, noi abbiamo bisogno di cooperative perché abbiamo bisogno di più giustizia distributiva. Quella commutativa è in qualche modo garantita dall'ente pubblico, dalle leggi, e va benissimo. Ma abbiamo bisogno di mettere a posto le cose sul fronte della giustizia distributiva. Ecco perché abbiamo bisogno di un robusto settore o insieme di imprese cooperative. E quindi, e voi ditelo, quando a qualcuno viene in mente e dice ma sapete, queste cooperative sono meno efficienti della sorella capitalistica, bisogna rispondere in questi termini, saranno anche meno efficienti, però sono più democratiche e sono più giuste. Allora tu che difendi l'impresa capitalistica mi devi dimostrare o dire cosa metti sul piatto della bilancia, la bilancia a due piatti, per compensare questo. E allora si vedrà subito da che parte pende la bilancia. Ma però bisogna avere il coraggio di dirlo, perché molti sono stupidi, sapete. Non sanno argomentare. Ah, dice, perché io guardo solo all'efficienza. E chi te l'ha detto che l'efficienza è l'unico valore o l'unico parametro sulla cui base stabilire il ranking? Solo un imbecille, nel senso di Léon Blois, anche se ha il premio Nobel, può dire, e ce ne sono, gli imbecilli tra i premi Nobel, perché sono bravi tecnicamente, ma non hanno cultura, cultura zero. Basta che voi facciate certe domande e capite che non hanno cultura. Ma scusa, tu un sistema di mercato lo mandi avanti solo con l'efficienza? Ho detto prima che se non c'è democrazia, dopo un po' si inceppa, se non c'è giustizia distributiva si inceppa. Allora vuol dire che tu quando fai una valutazione devi tenere conto di tutti gli ingredienti, quella che in economia si chiama la teoria del full cost, del costo pieno. Cioè non devi prendere solo una componente, l'efficienza, e trascurare le altre. Perché me ne viene poca, non interessa niente che ci sia più efficienza se si perde la democrazia e se si perde la giustizia. Quindi quando si fanno questi confronti bisogna sempre dire qual è il terreno di gara, il terreno di gioco, che vuol dire quali sono i principi sulla cui base facciamo il confronto. E se uno mi dice il mio unico principio è l'efficienza, allora dico sei un imbecille. Allora, se vuoi, ti facciamo un corso a parte per renderti meno... Voi, imbecille non è una brutta parola, eh? Voi sapete cosa vuol dire imbecille. Voi dovete sempre dire imbecille nel senso di Léon Blois. Léon Blois era un intellettuale francese che quasi un secolo fa diede una bellissima definizione dell'imbecille. Se voi dite a uno, sei un imbecille, quello si offende e vi querela. ma se gli dite tu sei un imbecille nel senso di Léon Blois, non vi dice niente, perché per paura di fare la figura dell'ignorante sta zitto. E quindi, e quindi sono trucchi del mese. Lui comunque, per togliergli subito, la definizione di Léon Blois era questa: gli indichi la luna, gli indichi la luna, l'imbecille guarda il dito. Quindi imbecille vuol dire miope, uno che non sa guardare lontano, che guarda solo vicino al suo naso. In questo senso i bambini piccoli sono tutti imbecilli. Voi un bambino piccolo ditegli guarda là quella bella montagna, non guarda mica la montagna, guarda il vostro dito. E uno dice perché è piccolo, deve crescere. Ma molti adulti fanno così, cioè anziché guardare la linea di tendenza, in questo caso stiamo parlando del mercato o dell'economia di mercato, guardano solo l'effetto immediato. Infine c'è la terza ragione, che parla a favore della impresa cooperativa, e questa terza ragione ha a che fare con una terza parola, che è libertà. Vedete, la prima parola è democrazia, la seconda giustizia distributiva, la terza è libertà di. Allora, una nota a piedi pagina. Voi sapete che la libertà, pure come la giustizia, ha tre dimensioni. C'è la libertà da, la libertà di e la libertà per. La libertà da si chiama libertà negativa o in senso negativo. La libertà di è la libertà in senso positivo, e la libertà per è la cosiddetta libertà espressiva. E mi spiego. Libertà negativa vuol dire che non ci devono essere vincoli, non ci devono essere costrizioni, non ci devono essere, diciamo, obbligatorietà di un tipo o dell'altro. Quindi io sono libero in senso negativo se nessuno mi coarta. Cos'è la libertà positiva, cioè la libertà di? È la libertà di realizzare, la libertà che ognuno ha di realizzare il proprio piano di vita. Quindi io sono libero in senso positivo se riesco ad attuare il mio piano di vita, quale che esso sia. E ognuno deve essere lasciato libero di scegliere per se stesso, come si dice correntemente, il proprio destino, meglio dire il proprio piano di vita. Chiaro? Il povero che chiede l'elemosina all'angolo della strada è chiaro che è libero in senso negativo, perché mica nessuno lo ha obbligato a chiedere l'elemosina, quindi è libero in senso negativo, però non è libero in senso positivo, ed è il motivo per cui chiede l'elemosina, perché nella sua condizione, non stiamo a chiederci perché adesso, ma nella sua condizione non è certo in grado di realizzare il proprio piano di vita, eccetera. Poi c'è la libertà per, che dice io sono libero per uno scopo. Ecco perché la chiamiamo libertà espressiva, perché tende, con la libertà per, noi tendiamo a esprimere il nostro sistema di valori, a esprimere la nostra identità, la nostra personalità. Ognuno di noi ha una personalità, eccetera, eccetera. Ora, il punto adesso è il seguente, che l'impresa di tipo il mercato capitalistico garantisce sicuramente la libertà da, verissimo, è come il discorso della giustizia prima, ma non garantisce la libertà di. Questo è il punto. Concretamente, cosa vuol dire? Vuol dire che se mi si laurea uno, un giovane, ed è una fila continua, e dice adesso, laurea in economia ad esempio, che è la facoltà dove insegno, e dice a me piacerebbe andare a lavorare in quell'ambito lì, ma non posso perché lì evidentemente non ci sono lavori. E quindi devo andare a lavorare nella multinazionale tal dei tali. Ovviamente sono anche contento perché quel lavoro che mi viene offerto dalla banca speculativa tal dei tali, dalla multinazionale o dalla grande o dalla Fiat, eccetera, mi garantisce la libertà da, perché mi danno lo stipendio, quindi mangio, faccio le altre cose. Però non mi garantisce la libertà di, perché quando io sono lì non ho la possibilità di vedere realizzato, come dicevo prima, il mio piano di vita. Ad esempio, io vorrei lavorare in un'impresa che ha un fine socialmente condivisibile da me, che nel quale io cioè mi possa rispecchiare e possa rappresentare me stesso. Allora, qual è quindi il punto? Il punto è che se noi vogliamo garantire, se non proprio totalmente, in gran parte, la libertà di, dobbiamo fare in modo che il mercato sia pluralistico, che abbia, possano operare dentro il mercato non solo un tipo di imprese, le imprese capitalistiche, ma anche tipi diversi di imprese, come appunto le imprese cooperative, poi ci sono le imprese sociali e fra un po' spero, cioè speriamo tutti che possano nascere imprese civili e così via. Perché se non c'è questo pluralismo, ditemi voi come si fa a garantire la libertà positiva. Uno dice, beh, ma anziché andare a lavorare alla Fiat vai a lavorare alla Chrysler, ma è la stessa cosa. Cioè, uno dice, già, ma qui non stiamo parlando di tipo di lavoro dal punto di vista tecnico, perché non è questo, se non vai a lavorare in un'impresa di costruzioni vai in un'impresa tessile, ma non è questo il punto. Il punto è che io voglio poter scegliere di lavorare in un'impresa all'interno della quale mi sento rappresentato, cioè vedo che i miei valori nei quali credo possono essere messi, facciamo loro l'esempio che taglia la testa al toro. Voi sapete che in questa crisi, adesso un po' meno ma c'è ancora, le banche di tipo speculativo ai propri dirigenti, non proprio a quelli di primo livello, quelli che sono a livello intermedio, sono obbligate a raggiungere determinati obiettivi, altrimenti o vengono licenziati oppure gli si ferma la carriera, oppure penalizzazioni o tante altre forme. E allora, sapeste voi quanta gente, ma non uno, non due, non tre, ma decine di persone vengono da me sistematicamente a dire io non ce la faccio più, perché io sono pagato anche bene, perché sono già dirigente, però io non riesco più a dormire la notte, perché la mia coscienza mi rimorde, perché mi costringono a vendere i derivati che io so essere carta straccia e io però devo convincere i miei clienti dicendo ah no ma sono buoni, fate bene eccetera, e io so che appoggerò loro un bidone. E molti dicono io non ce la faccio. Ci sono altri che invece gli va bene, perché ci sono le persone ciniche, ci sono i cinici, dice a me cosa che mi interessa, a me interessa solo far soldi, far carriera, poi se quello là che è stato bidonato ci rimette, peggio per lui. Però io so che ci sono altre persone che, avendo una coscienza, evidentemente si ribellano a questo. E voi guardatevi in giro, gente che all'alba dei 50 anni abbandona delle posizioni altamente remunerate per prendere altri lavori che garantiscono un terzo, un quarto, un quinto di quello che prendevano prima. C'è stato l'anno scorso il caso famoso di... è uscito su tutti i giornali del mondo in America, di un dirigente della Salomon Brothers, come si chiamava? Adesso vabbè, Greg Smith, come l'altro, quale evidentemente aveva 52 anni, ha lasciato tutto e ha scritto un articolo sul New York Times per spiegare il senso del suo gesto. Dice, io ho lasciato perché non ne potevo più, mi faceva, uso la parola che ha usato lui, schifo lavorare lì, perché ero costretto ad obbedire ad ordini che mi arrivavano dalla presidenza o dal CEO, Chief Executive Officer, che io sapevo essere immorali. E io non ce la facevo più a lavorare in un contesto dove ero di fatto obbligato a rompere o a violare il mio codice personale di moralità. Qui ci sono fatti concreti, lui l'ha scritto sul New York Times. Uno dice, ma vedi, eri pagato, appunto era pagatissimo. E lui evidentemente ha cambiato, adesso si è messo a lavorare in una fondazione con i volontari e così via. E io non voglio adesso entrare nel merito della sua scelta personale, non voglio fare questo. A me interessa prendere questo come caso per significare quello che stavo dicendo. E cioè che se noi crediamo alla libertà in senso positivo, soprattutto coi giovani, dobbiamo dare loro la possibilità di scegliere. Una volta finita la scuola, la laurea, l'università, eccetera, se lavorare in un certo tipo di impresa. Allora, se noi non rendiamo pluralistico il mercato, voi capite che questa libertà è negata. Perché non è libertà quella di far scegliere uno se lavorare in un'impresa tessile o in un'impresa meccanica. Che libertà è quella lì? Quella lì è legata alle competenze, Se io ho imparato a fare la meccanica, è chiaro che dovrò andare lì. Qui stiamo parlando di tipologie di impresa. Ecco allora, se voi mettete assieme queste tre ragioni, democrazia, giustizia distributiva, libertà positiva, adesso capite il senso della risposta alla domanda che io mi ero posto. Abbiamo bisogno di rafforzare la forma di impresa cooperativa perché, o meglio, sempre che si voglia difendere il principio democratico, giustizia distributiva, eccetera. Questi sono argomenti forti. Vedete, io non ho detto ma perché i cooperatori sono carini, sono buoni, sono belli, fanno la buona azione quotidiana. Uno potrebbe anche, ma non regge questo tipo di argomento oggi. Una volta sì. Una volta nelle imprese gli operai erano frustati, a sangue, ma non in senso metaforico, in senso reale. Vi ricordate il caso di Carnegie, Andrew Carnegie, il re dell'acciaio, Pittsburgh, in America, il quale evidentemente chiamò la polizia e fece ammazzare diversi perché degli operai che avevano tentato uno sciopero. E siccome allora, siamo alla fine dell'Ottocento, lo sciopero non era legale, quello ha fatto ammazzare. E quando Carnegie venne chiamato dal congresso e dire ma cosa hai fatto? Hai ammazzato i tuoi operai? Dice per forza, perché io li ho ammazzati perché sono buono. Come sarebbe dire che sei buono? Eh sì, perché loro non volevano lavorare, volevano far sciopero, non volevano e non volevano essere produttivi, erano un po' pigroli, no? E quindi io glielo ho detto, loro non hanno ascoltato e ho detto è meglio farli fuori. Queste cose le scrive Carnegie stesso nel libro che lui ha pubblicato nel 1898 e che è stato 3 anni fa tradotto in italiano, che si chiamava The Gospel of Wealth. The Gospel of Wealth, il Vangelo della ricchezza. Carnegie, il Vangelo in cui dice bisogna, se uno non produce ricchezza, bisogna farlo fuori. Così. O con le bastonate, o con le frustate, eccetera. Allora, è chiaro che in un contesto del genere l'impresa cooperativa già allora era, come dire, rose e fiori, era un paradiso terrestre. Ma oggi noi non possiamo usare quell'argomento, perché grazie a tutta una serie di evoluzioni e di progressi, oggi nessuna impresa di tipo capitalistico applica i metodi di Carnegie, no? Questo qui lo sappiamo, anche se ci sono forme più sottili di, sapete cos'è il mobbing, di violenza psicologica, ma nulla a che vedere con quel tipo di violenza fisica del passato, eccetera. Ecco perché abbiamo bisogno di argomenti forti, e gli argomenti forti sono quelli che ho cercato. Chiudo allora con questa osservazione. Tutto questo che ho detto c'entra con il modello dell'economia civile di mercato, economia di mercato civile, cioè chi dice in un modo o nell'altro, è chiaro che c'entra. Perché io ho detto all'inizio storicamente, all'inizio della nostra storia, il mercato nasce come strumento di civilizzazione e di umanizzazione dei rapporti. Costruire la storia, 1300, 1400, 1500, ma già col 1600 le cose cambiano, per tutta una serie di ragioni che do qui per note, eccetera. Quindi è possibile pensare a un'economia di mercato vocata e tesa al bene comune. Questa è la cifra dell'economia, il bene comune. Quando arriva il capitalismo, al posto del bene comune viene messo un altro fine, e cioè il bene totale. Dire bene totale e dire massimizzazione del profitto è la stessa cosa, però è meglio dire bene totale perché rende meglio l'idea. E molti pensano che totale sia la stessa cosa di comune. No, perché nomina sunt consequentia rerum, le parole sono conseguenze delle cose. Se le parole sono diverse, come fanno avere lo stesso significato? Il totale è una cosa, il comune è un'altra cosa. E quindi capite che oggi la sfida è quella di andare oltre un modello di turbocapitalismo che ci ha regalato questa ultima bella crisi di portata globale e tanti altri fenomeni come l'aumento delle diseguaglianze, eccetera. E quindi dobbiamo tornare, ovviamente in forme diverse, in forme nuove, a quel modello di economia di mercato civile. Perché non c'è alternativa oggi all'economia di mercato. Ficchiamocela in testa. Fino a 23 anni fa c'era un'alternativa che si chiamava economia pianificata, perché c'era l'Unione Sovietica, Voi sapete, il muro di Berlino crolla nel 1989, 23 anni fa. E fino ad allora uno poteva dire, ah, non mi piace questo mercato, l'economia di mercato, vado a Mosca, là sì che sto bene, perché c'è l'economia pianificata, dove c'è la politica che decide tutto. Abbiamo visto che fine ha fatto. Quindi oggi non c'è alternativa all'economia di mercato. Anche la Cina ha adottato l'economia di mercato. Chi non le ha adottate sono solo due paesi, Cuba e la Corea del Nord. Tutti gli altri ex comunisti hanno adottato, compreso il Vietnam. I vietnamiti stanno facendo benissimo, più ancora dei cinesi, solo che sono pochi, piccoli, non sembra, ma sono bravissimi, perché appunto hanno capito, vabbè. Ma questo non vuol dire allora che se non c'è alternativa all'economia di mercato dobbiamo tenerci il modello degli ultimi due secoli. Dove sta scritto? Questo è un non sequitur logico. Se uno sa la logica, dice, chi dice questo è uno che non capisce la logica. Perché? Perché ci sono modelli diversi di economia. Ad esempio, nella vicina Germania c'è il modello dell'economia sociale di mercato. E l'economia sociale di mercato è un'invenzione tedesca, tra le due guerre, ma soprattutto si realizza nel secondo dopoguerra. I nomi li conoscete bene, Erhard e tutti gli altri, eccetera, che hanno realizzato il miracolo economico della Germania. Ed è un modello, quello dell'economia sociale di mercato, che è tipicamente tedesco. Funziona bene per la matrice culturale germanica, tedesca. E quindi fanno bene i tedeschi a tenerlo in vita, culturale, eccetera. Noi italiani, ma non solo noi, diciamo i mediterranei, Spagna, Francia, eccetera, abbiamo nel nostro sangue, nel nostro DNA, il modello dell'economia civile di mercato. Io adesso qui, a meno che ci siano delle domande, non entro nel merito di indicare la differenza tra economia sociale di mercato ed economia civile di mercato. C'è la differenza. Ma è giusto che ci sia differenza, perché io sono contro tutte le forme di monopolio culturale, perché bisogna rispettare le matrici culturali. Di ogni paese ha la sua storia, ha le sue origini, ha la sua filosofia, bla bla bla, e quindi guai a dire imponiamo a tutto. Chi aveva tentato di fare così, chi erano stati? Gli americani, gli inglesi, col modello di economia neoliberista di mercato. Abbiamo visto che fine hanno fatto, i poveri americani adesso vanno in default. Quindi voi di Bolzano fra un po', fra una settimana dovrete contribuire, perché gli americani rischiano di morire di fame. Secondo me si salveranno all'ultimo, però a tutt'oggi, se entro il 17, che è la settimana prossima, i repubblicani non cambiano atteggiamento, l'America viene dichiarata in default, gli Stati Uniti d'America. E voi capite cosa vuol dire. Ecco. Per dire che per aver imposto a tutti, ho pensato di imporre a tutti il modello di economia neoliberista, adesso pagano le conseguenze, cominciando da loro. Giusto? Quindi dobbiamo capire che ci sono modelli diversi di economia di mercato. Non c'è alternativa al genus, ma le species, genus nunquam perit, dicevano i romani, ma le species sono diverse. E oggi le tre species sono quelle che ho citato, l'economia neoliberista, l'economia sociale e l'economia civile. E ognuna ha un suo ragion d'essere, ha una sua tradizione culturale, eccetera. Ebbene, per finire, il movimento cooperativo, cioè la forma di impresa cooperativa, se uno dovesse dire a quale dei tre modelli di economia di mercato è vocato, la risposta è immediata, all'economia civile di mercato. Cioè dire, noi dobbiamo attrezzarci a studiare e a interpretare il fenomeno cooperativo sullo sfondo dell'economia civile di mercato. Perché è chiaro che l'economia civile di mercato non comprende solo le cooperative, questo è evidente, comprende anche quelle capitalistiche, ma quelle capitalistiche con la testa, guidate da imprenditori che hanno la testa, e per fortuna ce ne sono. Ce ne sono anche altri senza testa, come voi sapete, però ce ne sono. E ci sono altre forme di impresa. Però l'impresa cooperativa è in un certo senso quella che guida la danza, la guida alla danza, cioè che traina e trascina appunto le altre. Ecco perché leggere oggi il destino futuro dell'impresa cooperativa su questo sfondo ha un senso in più rispetto alle argomentazioni che ho svolto dianzi. perché ha il senso di mettere la cooperativa nella condizione del fratello maggiore che trascina dietro e aiuta a crescere anche gli altri minori, eccetera. Tutto questo si potrà realizzare? Sì, perché si sta già realizzando. Si sta già realizzando. Si sta già realizzando, ovviamente, i segnali, ma voi leggete, se vi informate, vedete. Quando voi pensate alla finanza etica, e nel mondo la finanza etica oggi manovra il 15% di tutte le transazioni. La finanza etica è un affare importante. Finanza etica dove nasce? Non nasce forse dalle casse rurali, Raiffeisen, eccetera, eccetera. Banche di credito cooperativo, come si chiamano fuori di questa regione, eccetera. Quindi la finanza, vedete la prova di quel che dicevo, prima nascono le casse rurali, poi diventate BCC e poi c'è il modello tedesco, Raiffeisen, queste cose che più o meno sappiamo. Ma da quella seme è nata la finanza etica, la banca etica, eccetera, che oggi controlla il 15% di tutte le transazioni mondiali, è poco. Pensate al commercio equo solidale, pensate al gas, gruppi di acquisto solidali, ma pensate soprattutto al cash mob. Oh, il cash mob lo conoscete, no? Il cash mob è nato a Cleveland, nell'Ohio, negli Stati Uniti, nel 2011, 2 anni fa. Gli stessi americani, oggi voi sapete che in America il movimento cooperativo è in grande espansione. E perché gli americani hanno 2 milioni di... Come mai? Perché come gli americani sono pragmatici, hanno capito che il modello capitalistico neoliberista fa acqua e lo stanno cambiando. Perché oggi parlano loro di shared capitalism, cioè il capitalismo condiviso, shared capitalism. Perché capiscono che il vento sta tirando. E il cash mob è nato 2 anni fa e in Italia sta dando ottimi frutti, perché la prima applicazione di cash mob, avete visto dove è applicata? È applicata alle cosiddette slot machines. Non leggete i giornali? È già a Biella, Torino, Milano, Roma e si sta estendendo per contrastare la diffusione delle slot machines nei bar, in tutti i luoghi, tipo le ferrovie, eccetera, le stazioni ferroviarie, eccetera. Sono un disastro. E che soprattutto sono una forma di violenza nei confronti anche degli adulti, ma soprattutto dei giovani. I giovani per definizione sono più fragili. Se tu li esponi a quelle diavolerie lì, è ovvio che uno dopo si ammali. Si chiamano oggi ludopatia, no? E allora, adesso, se ieri avete visto, il Parlamento italiano ha fatto un primo provvedimento. Ma l'ha fatto perché? Perché non l'ha fatto prima? Prima ha dato tutti i permessi. Ma perché si è messo in moto quello che si chiama slot mob, che è un'applicazione del cash mob, che funziona, come avrete letto sui giornali, se poi dopo volete vi do i dettagli, e così via con tanti altri esempi. Ecco allora perché oggi il fatto che questo movimento si stia rafforzando, che è un movimento di idee, eccetera, e poi ultima, lasciate che lo dica, è nata appunto non più tardi di 10 giorni fa, nata nel senso di ufficialmente nata, la SEC, che è la Scuola di Economia Civile, SEC, Scuola di Economia Civile allo piano vicino a Firenze, il cui scopo è esattamente quello, come tutte le scuole, di produrre cultura sull'economia civile e di diffonderla con corsi di formazione, con di un tipo o dell'altro, master, e però anche di cominciare a produrre libri, papers, eccetera, perché senza cultura non si va da nessuna parte. Ora, anche su questo esempio, chi è che ha tirato la volata? Chi è che è intervenuto massicciamente per far partire la SEC? Il cooperativismo. Non è casuale. Adesso noi speriamo, anzi siamo certi, che altri si aggiungeranno. Perché è vero. Però intanto chi ha scommesso sulla validità di questa formula della Scuola di Economia Civile è stato il Movimento Cooperativo. E questa terra qua è stata molto... Non voglio dire generosa, perché qui non è un problema di generosità. Nessuno ha fatto l'obolo, la filantropia, è di scommettere un investimento sociale su un progetto, perché a quel progetto si crede, eccetera. Ecco allora perché in definitiva c'è da essere moderatamente ottimisti su questo, perché, per dirle proprio in battuta, la gente si sta stufando E quando la gente si stufa, reagisce, a volte in maniera violenta, e noi non vogliamo questo, altre volte in maniera propositiva, come può essere questo. Ecco perché oggi difendere il cooperativismo ha un significato che va al di là di una mera difesa di tipo cooperativo, è una difesa per garantire un avanzamento del nostro modello di civilizzazione. Grazie, ho parlato troppo.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.